23 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafierro. E dunque, avete sentito, oggi è spuntata una nuova presunta centrale di spionaggio. Parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20. Benvenuti. La Procura di Roma ha acceso oggi il suo faro sulla squadra Fiore, un gruppo clandestino di cui facevano parte ex appartenenti alle forze di polizia e legato all'ex numero 2 del DIS, il Dipartimento dei Servizi Italiani, Giuseppe Del Deo, che lasciò l'incarico lo scorso anno. Un'indagine che procede per i reati di accesso abusivo al sistema informatico, violazione relativa alla privacy ed esercizio abusivo della professione. In questo caso il sospetto è che il gruppo facesse attività di dossieraggio su persone e imprese italiane, fabbricava dossier nella sostanza. E questo è un primo filone, ce n'è poi un altro per truffa e peculato, e in questo secondo contesto che risulta indagato Del Deo, a cui i PM contestano un peculato da 5 milioni di euro. Per l'accusa, l'ex dirigente del DIS avrebbe affidato contratti per la cybersicurezza a società amiche. Quello di Del Deo è il nome più di peso che emerge dalle carte dell'inchiesta, ma non l'unico, perché nella vicenda sono coinvolti anche altri nomi noti: Carmine Saladino, ex capo di una delle società a cui venivano affidati i contratti, comparso in un'altra inchiesta che possiamo quasi definire gemella a quella di oggi, cioè quella di Equalize. E poi Giuliano Tavaroli, l'ex capo della security di Pirelli Telecom, coinvolto in passato nello scandalo Telecom Sismi. Questa grandi linea è il quadro dell'inchiesta che ha fatto emergere questa nuova centrale di spionaggio, un'altra inchiesta che scava nel mondo opaco dei servizi italiani, un mondo che è opaco da sempre, lo sapete bene, ma che negli ultimi mesi è stato forse un po' troppo spesso al centro delle cronache giudiziarie, nel quale affari privati si mescolano alle attività di apparati dello Stato che dovrebbero perseguire ovviamente altri obiettivi. Abbiamo già citato Equalize, ma possiamo anche ricordare il caso Paragon, che ha coinvolto direttamente la nostra intelligence. E allora, che cosa ci dicono queste inchieste dei modi in cui operano oggi i servizi italiani? Ne parliamo stasera con i nostri ospiti. Saluto la prima, in collegamento con noi Enrica Riera, giornalista del Domani. Benvenuta Enrica.
Ciao, buonasera.
Che sta seguendo, ovviamente ha scritto per il quotidiano Il Domani, gli aggiornamenti sull'inchiesta della Procura di Roma. Io ti chiedo, insomma, la cosa che forse si domandano un po' tutti in questo momento: che cosa sappiamo di questa squadra Fiore e soprattutto che obiettivi perseguiva nello specifico con la fabbricazione di questi dossier?
Sì, allora, dopo le perquisizioni e i sequestri di questa mattina disposti dalla Procura di Roma e appunto eseguiti dai carabinieri del ROS, si sa qualcosa in più. Sappiamo sicuramente chi sono i componenti. L'hai detto bene, uno di loro è un ex esponente di spicco dei servizi, già coinvolto nell'inchiesta e nello scandalo Telecom Sismi, quindi Giuliano Tavaroli. E poi abbiamo appunto altri pezzi dei servizi, ma anche ex finanzieri, ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quello che appunto emerge dagli atti giudiziari è il fine per cui si muovevano queste persone che avrebbero composto appunto la squadra Fiore, una centrale di dossieraggio gemella, anzi direi rivale, della Equalize di Via Pattari a Milano. Il fine era appunto quello di fabbricare dei report dietro remunerazione e in base a quanto dicevo emerge dalle carte giudiziarie dei pubblici ministeri capitolini, l'altro fine era anche quello di ricattare, ma anche di ostacolare, sembrerebbe, delle indagini giudiziarie, dei procedimenti penali. Non abbiamo evidenze delle parti offese. C'è un aspetto particolare, cioè uno dei dossieraggi sarebbe avvenuto per conto di una banca pugliese. E poi sicuramente quest'oggi ci sono state perquisizioni oltre che a Roma anche a Milano, e a Milano si è proceduto nei confronti di una serie di soggetti che avrebbero agito a danno dell'erede di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio. Quindi questo è un ulteriore filone di indagine che però appunto sta a Milano, di cui insomma si occuperanno i magistrati meneghini.
Dunque, report commissionati da vari soggetti per acquisire informazioni, immaginiamo, su dei rivali o dei competitor in ambito industriale o finanziario, ma anche report a scopo ricattatorio contro le persone che venivano dossierate sostanzialmente.
Sì, è quello che emerge ed è quello che era già emerso per quanto riguarda Equalize a Milano. In quel caso i report venivano commissionati anche per influenzare parti politiche. Sicuramente ora l'inchiesta a Roma è all'inizio, sono stati sequestrati dispositivi informatici, quindi computer, telefoni e quant'altro, per cui sicuramente siamo all'inizio e le attività consentiranno, immagino, di scoprire dell'altro, quindi per chi si agiva, per conto di chi, ai danni di quali altre persone.
Certo. Chi è Giuseppe Del Deo? Ti chiedo questo, Enrica, e soprattutto perché sembra essere la persona a cui ruota attorno, insomma, grande ciccia di questa inchiesta.
Sì, è al centro del secondo filone investigativo che confluisce nell'inchiesta della Squadra Fiore, ex numero 2 della ISI, quindi dell'Agenzia per i nostri servizi interni, pensionato poco tempo fa, prepensionato poco tempo fa, oggi a capo di Served e presidente di Served, che voglio sottolinearlo, non è estranea appunto all'inchiesta, all'indagine. È emerso appunto una presunta gestione losca di affari, affari appunto in cui sarebbe coinvolto Del Deo e ditte tra virgolette amiche. Quindi, come dicevi, c'è l'imprenditore Carmine Saladino, ex di Matic Mind, ma anche altri imprenditori che avrebbero ottenuto dei contratti gonfiati dai servizi, anche per forniture poi è emerso, sarebbe emerso dalle carte mai resi.
Quindi l'inchiesta comunque copre gli anni in cui Del Deo era ufficialmente un uomo dei servizi, non aveva ancora lasciato l'incarico.
Sì, è così.
Ecco, Enrica, ma che idea ti sei fatta te che segui queste vicende da diverso tempo? Hai citato Equalize, adesso c'è questa nuova centrale di spionaggio, gemella o addirittura rivale di Equalize, ci sono i casi Paragon, attorno ai servizi, tutte queste inchieste giudiziarie che fanno emergere un contesto, per usare un eufemismo, problematico. Che impressione ti fanno dello Stato in cui opera il Dipartimento, un Dipartimento centrale, sotto il governo Meloni? Perché poi va ricordato, tutto questo avviene sotto il governo Meloni.
Beh, lo scenario mi sembra dei più cupi. E quello, insomma, è il disegno che emerge dagli atti una volta letti dei PM. Le accuse, almeno nel primo filone investigativo, quello che riguarda i presunti esponenti della Squadra Fiore, sono quelli di intercettazioni illegali, interferenza nella vita privata. E quindi sicuramente hai detto bene, poi le indagini su Paragon, che sono ancora in corso, e tante altre inchieste sia della Procura di Roma che della Procura di Milano fanno emergere questo quadro che non è, insomma, non è felice. Paragon, insomma, ha coinvolto anche giornalisti, non si sa chi ha spiato il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, ad oggi, quindi è sicuramente molto grave, una vicenda molto grave.
Grazie di carriera, buon lavoro, ti leggiamo sul Domani.
Grazie a voi.
Ricariera, giornalista del Domani, questo per quanto riguarda l'inchiesta di oggi della Procura di Roma su questa nuova centrale, questa squadra a fiore, ma poi ci sono i risvolti politici, soprattutto i commenti politici, tante cose che sono accadute attorno ai servizi in questi mesi, dobbiamo dirlo, nella legislatura del governo di Giorgia Meloni. E varie dichiarazioni anche oggi dagli esponenti politici come Angelo Bonelli, che è collegato con noi, Alleanza Verdi Sinistra, coportavoce di Europa Verde. Benvenuto Bonelli.
Buonasera.
Quale di questa storia secondo lei è l'aspetto più problematico, partendo dal caso di oggi della Procura di Roma?
Ovviamente il dossieraggio è un fatto estremamente inquietante, ma quello che mi inquieta, se le devo dire con grande onestà la verità, è il fatto che il vice direttore del DIS, Giuseppe Del Deo, si sia dimesso ad aprile del 2025 proprio con l'intento di andare ad operare in una società privata legata proprio alle funzioni che lui prima svolgeva nei servizi, ovviamente, nello Stato. Ma l'aspetto inquietante è che per consentirgli di fare questa operazione, la Presidente del Consiglio Meloni ha firmato un DPCM che gli ha consentito di fare questo in deroga a quanto prevede la legge. E quindi la domanda è: perché si è consentito che questa persona si dimissionasse e tra l'altro andasse in pensione a 51 anni e gli venisse consentita la deroga per poter operare in società private ed estere per le funzioni che svolgeva nello Stato? È evidente che uno che opera, che ha un ruolo apicale nei servizi segreti, dispone di informazioni, tecnologie, relazioni tali che ovviamente costruisce un potere molto importante. E verso chi poi rivolge questo potere importante? Contro qualcuno? Ecco, su questo Giorgia Meloni deve una risposta. Perché ha dato la deroga a Giuseppe Del Deo di svolgere questa funzione?
Perché la sensazione, Bonelli, è che gli uomini dei servizi dispongano di informazioni ovviamente sensibili e poi spesso queste informazioni si mescolano con gli affari privati. La Procura di Roma in questa sua inchiesta di oggi fa emergere proprio questo aspetto, questo connubio tra dossieraggi privati e metodi di spionaggio propri dei servizi di Stato. Un connubio che in qualche modo ci dovrebbe far preoccupare moltissimo.
Tantissimo ci deve far preoccupare, ma questo connubio va fermato mettendo una diga di cemento armato in mezzo, ovvero se tu operi nei servizi non puoi dimetterti e andare a lavorare con società private che fanno questa funzione. È una commistione inaccettabile su cui ci deve essere un grandissimo rigore a tutela dello Stato e a tutela anche dei cittadini italiani. E quindi torno alla domanda iniziale: perché la Presidente del Consiglio Meloni con un DPCM ha consentito in deroga alla legge all'ex vice direttore del DIS di poter operare in società private il giorno dopo le sue dimissioni?
È qualcosa che per gli uomini dei servizi succede nella norma, oppure è stata proprio una deroga?
È stata data una deroga proprio prevista nel DPCM di aprile 2025.
Di norma non dovrebbe accadere questo.
No.
Senta Bonelli, ma la nostra sensazione è anche che sia cambiato molto all'interno del Dipartimento dei Servizi di Sicurezza italiani da quando se n'è andata Elisabetta Belloni, l'ex capo del DIS, un nome insomma noto e molto riconosciuto non soltanto in Italia ma a livello internazionale. Voi parlamentari avete questa stessa sensazione?
Ho la sensazione che ci sia stato, però ovviamente non posso avere gli strumenti perché parliamo di servizi e quindi non sono in grado di avere informazioni puntuali in merito, ma che ci sia stato un conflitto, e non so se è tuttora in corso, tra la Presidenza del Consiglio e pezzi dei servizi, questo mi pare abbastanza evidente. Come abbastanza evidente è molto legato alla dipartita della Belloni e anche alla dipartita del prefetto Parente dalla guida del DIS e dell'AISI.
E dicevamo anche prima di lei, non è l'unico caso che coinvolge i servizi in questi mesi, subito dopo anche la dipartita della stessa Elisabetta Belloni, perché si è parlato a lungo di Paragon. Ovviamente non c'entra nulla con l'inchiesta di oggi, ma è un'altra spia, un altro segnale di uno stato delle cose ancora preoccupante.
Sì, perché ancora oggi il governo non ci dice chi ha spiato dei giornalisti italiani, e siccome quel software era nell'unica disponibilità dello Stato, nelle sue articolazioni, un software israeliano-americano, non si comprende la ragione per la quale il governo non dia queste informazioni agli italiani. Perché dei giornalisti sono stati spiati? Guardate, questo è un fatto gravissimo per la qualità della nostra democrazia.
Speriamo di avere informazioni, chissà, non sono arrivate fino a questo momento, noi le attendiamo ancora, come voi, come lei. Angelo Bonelli, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
A presto. Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, co-portavoce di Europa Verde. E dunque, come operano davvero oggi i servizi di intelligence italiane? Lo chiediamo al nostro ultimo ospite, che è Aldo Giannulli, storico e grande esperto di servizi segreti. Benvenuto Giannulli.
Grazie per l'invito, a voi.
Grazie a lei. Giannulli, che cosa ci dice quest'ultima storia, quest'ultima inchiesta della Procura di Roma su questa squadra fiore, gruppo clandestino legato anche all'ex numero 2 dei servizi Giuseppe Del Deo?
Ma questo è il punto d'arrivo di un processo iniziato una ventina d'anni fa sulla base di alcune scelte assolutamente scellerate. L'idea nacque negli Stati Uniti ai tempi della presidenza, nel momento delle guerre medio orientali. E da qualche tempo l'amministrazione americana aveva fatto una scelta che in prospettiva avrebbe dovuto espandere il potere di controllo dei servizi, cioè concedere ai dirigenti dei servizi, anche di livello medio-alto, non necessariamente apicali, di potersi dimettere dopo un certo numero di anni di servizio, neanche tantissimi, per andare a fare altro lavoro in agenzie di security oppure in servizi di analisi, magari presso compagnie, società finanziarie, eccetera. In effetti, per un po' di tempo questa cosa funzionò, perché quelli che uscivano finivano per diventare fonti per il servizio continuava a contattarli per avere informazioni. Dopo un po' di tempo ci fu un effetto negativo, cioè valanghe di dirigenti dei servizi, appena compiuto il periodo strettamente necessario, si dimettevano per andare a lavorare a retribuzioni molto più alte presso compagnie private.
Come è accaduto adesso con Del Deo, certo, con una deroga, esatto, anche della Presidente del Consiglio.
Esatto, Meloni. Proprio lì volevo arrivare. E in effetti, dopo un po' di tempo, i servizi americani si trovarono sprovvisti di professionisti, dovendo continuamente formare professionalmente nuovi dirigenti, nuovi agenti, che poi appena arrivati alla soglia se ne andavano. Dopodiché è iniziato il fenomeno contrario. Quello che doveva essere un'esca per attirare informazioni al servizio è diventato una falla che distribuiva informazioni del servizio agli altri. Perché molti scoprivano una cosa, che al di là del fatto di poter uscire e fondare una propria azienda, potevano vendere le informazioni del servizio non per il servizio, ma per se stessi, per soldi. Dopodiché ha cominciato a nascere questa fungaia di agenzie informative che vanno esattamente in questo senso. E guarda caso, la delibera del governo che permetteva ai dirigenti di uscire per fare altre attività nel settore dell'informazione precede esattamente di 9 giorni le dimissioni di Daldeo dal DIS, perché vuole arricchire la sua esperienza professionale. Questo è il risultato.
È come dire che oggi le agenzie di cybersicurezza private convengono di più, insomma, esatto, a chi fa questo lavoro anche nel pubblico, e nello Stato, al servizio dello Stato, e oggi l'uscita di scena dai servizi di Stato, esatto, verso queste agenzie private sono anche fonte di ambizioni personali agevolate anche in questo,
certo,
senso.
Un momento, aggiunge un'altra cosa, però dobbiamo aggiungere che fino a qualche tempo fa la via d'uscita era andare a fare il dirigente, che ne so, della security della Fiat piuttosto che di un altro grande complesso industriale. Oggi comincia a esserci un fenomeno di committenza estera, e quello che è successo in questo anno non va isolato dal contesto per il quale gli agenti dei servizi, soprattutto i dirigenti, si trovano in una situazione di incertezza in cui non si capisce se la NATO esiste ancora, se gli americani sono alleati o non lo sono più, e nel contempo abbiamo gli americani che sono interessati ad avere il polso dei servizi europei. Quindi attenzione, perché questa può diventare una forma di guerra asimmetrica degli Stati Uniti contro l'Europa.
E qui la centralità e il potere maggiore delle agenzie di cybersicurezza private hanno acquisito un peso, certo, importante, non soltanto per gli affari privati, ma proprio a livello geopolitico, le intende?
Infatti, secondo me, la cosa più saggia da fare urgentemente sarebbe quello di un dibattito parlamentare che riveda completamente tutta la materia. Ai dirigenti dei servizi e agli operatori dei servizi deve essere proibito, una volta usciti, pensionati, e cioè continuare a fare quel lavoro, magari offrendogli contratti di formazione per i nuovi, di consulenza, eccetera, profumatamente pagati, ma non andare fuori. E io prevederei pene molto più severe. Io sono rimasto stupito quando ho sentito che con uno che utilizza informazioni di servizio coperte da segreto di Stato, tu gli contesti che cosa? La truffa oppure l'esercizio abusivo della professione? Reati da pretura, un altro poco. Beh, non proprio da pretura, ma insomma, devi contestargli il reato di attentato alla sicurezza dello Stato, perché tu stai utilizzando, e io non so a chi stai dando quelle informazioni, a chi già le hai date, che compromettono la sicurezza dello Stato, compromettono la correttezza del gioco finanziario, il fatto che in questa storia sia invischiata l'ottica del vecchio, che è uno dei punti di più alti della tecnologia della nostra industria, ed è un'industria anche di interesse militare. E vogliamo capire queste cose. Forse andrebbe istituita di corsa una commissione parlamentare di inchiesta su tutto questo e vada rivista completamente tutta la normativa, altrimenti sarà sempre peggio.
E questo perché avviene, Giannulli? Lei mi spiegava che la sensazione è anche ci sia una sorta di decadimento della competenza professionale, della professionalità, esatto, in generale degli uomini dei servizi al servizio dello,
certo,
Stato.
Certo, e la decadenza della professionalità non è solo nel senso di saper fare il proprio mestiere, ma dell'etica professionale, che ormai latita, e basta vedere la serie di casi che abbiamo avuto, e il fatto che non ne sappiamo più niente. Chi si ricorda più del caso di quell'alto ufficiale beccato in flagrante con servizi da passare a un uomo del servizio russo? Ce lo ricordiamo?
In pochi.
Sparito, non se ne parla più. E potremmo fare altri esempi. E quindi questo che significa? Una volta c'era, una volta c'era addirittura il senso di appartenenza alla patria, e d'accordo, tempi diversi, ma almeno c'è il senso dell'etica professionale. Qua si è squagliata.
Ma perché si è squagliata? In che modo è decaduto il senso dello Stato, quell'etica che lei ci sta descrivendo?
Ma perché se tu recluti in questa maniera e il tutto in un mondo che è diventato più complicato, cioè che vorrebbe un surplus di formazione e invece tu ne richiedi di meno, è ovvio che hai un apparato sempre meno capace. E infatti qua e là emergono, per esempio sulla storia dell'assassinio del nostro ambasciatore in Congo, non è che i servizi abbiano brillato. Sulla storia di Giulio Regeni, non è che i servizi abbiano brillato. Questo ci dice qualcosa o no?
Ci dice tante cose. Aldo Giannulli, grazie per essere stato con noi.
Prego, a risentirci.
Ciao. A risentirci, a presto. Aldo Giannulli, storico, grande esperto di servizi italiani, un aggiornamento a proposito dell'inchiesta della Procura di Roma, uscito proprio in questo istante, ha parlato alla fine Giuseppe Del Deo, l'ex numero 2 del DIS, comunica di essersi autosospeso con effetto immediato dalla carica di presidente esecutivo di Cerved Group S.p.A., cioè l'azienda privata di cui faceva parte, di cui era presidente dopo essere stato numero 2 del DIS. La decisione è stata assunta per preservare la reputazione della società, che non è indagata, va ricordato, ancorché i fatti di cui al decreto di perquisizione non abbiano alcuna relazione appunto con la società e i suoi esponenti. Del Deo alla fine si dice certo di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti nel più breve tempo possibile. Questo è l'ultimo aggiornamento di una storia che continueremo a seguire. Grazie per essere stati con noi. L'orizzonte delle 20 finisce qui. A domani, sempre al solito orario. Ciao, un saluto da Mattia Guastafiero.